Ci sono diversi musicisti nel mondo della musica rock, jazz e pop di una certa generazione che erano ragazzini o ragazzine negli anni 60 e che ricordano molto bene il momento che fece scoccare la scintilla, la passione per la musica. Era il 9 febbraio 1964 e come ogni domenica le famiglie americane si riunivano davanti alla televisione per guardare l'Ed Sullivan Show, un programma di varietà condotto da Ed Sullivan. Non erano rare le performance di artisti pop, ma quella sera i quattro musicisti annunciati da Ed Sullivan erano John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.
Ladies and gentlemen, the Beatles!
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. That I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you.
Due giorni prima, il 7 febbraio, i Beatles erano atterrati all'aeroporto JFK di New York e dopo giornate travagliate fecero la loro prima esibizione sul suolo americano in diretta televisiva, attaccando con il brano All My Loving. Ma era stato un altro brano, rilasciato come singolo I Want to Hold Your Hand, ad aver raggiunto la prima posizione nelle classifiche americane pochi giorni prima, dando quindi fiducia ai Beatles. Forse l'impossibile era fattibile, cioè il successo oltreoceano di un gruppo britannico nel mondo della musica leggera. Inutile dire che l'apparizione televisiva dei Beatles del 9 febbraio, seguita da altre due esibizioni nei giorni successivi, avrebbe dato il via alla Beatlesmania che era già in pieno corso in Inghilterra e in parti dell'Europa. Nel 64 siamo ancora lontani dai grandi capolavori come Revolver, Sgt. Pepper o Abbey Road, ma in verità neanche tanto, solo pochi anni, ma già all'inizio della loro carriera i Beatles si sono fatti notare con composizioni pop peculiari, come ricorda ad esempio William Mann in un articolo del Times di Londra del 23 dicembre del 63, che cita ad esempio l'intrigante arrangiamento vocale del brano This Boy, ma loda anche l'interpretazione di brani non originali come Till There Was You, scritto da Meredith Willson per il musical The Music Man. Ed è proprio Till There Was You che segue l'energico brano d'apertura All My Loving nella prima performance al Ed Sullivan Show. Subito dopo sarebbe stata la volta di due brani come She Loves You e I Saw Her Standing There a scatenare i ragazzini, ma soprattutto le teenager americane in ascolto. Mentre a chiudere questa breve ma intensa performance c'era la loro hit americana per eccellenza, I Want to Hold Your Hand. Martin Goldsmith scrive nel suo libro The Beatles Come to America, a proposito di I Want to Hold Your Hand, che resterà sempre la nostra canzone, quella che più di ogni altra ha contribuito all'incontro tra gli americani e i Beatles. John Lennon ricorda che lui e Paul McCartney scrissero la canzone seduti in una stanza, suonandosi letteralmente addosso. Vogliamo approfondire il fenomeno che ruota intorno ai primi anni della Beatlemania, la loro prima apparizione negli Stati Uniti d'America e il collegamento con il contesto socioculturale del periodo, parlando con il professor Ferdinando Fasce, professore di storia contemporanea all'Università di Genova e specializzato in storia del lavoro, delle migrazioni, della cultura e della pubblicità, nonché profondo conoscitore della realtà americana. Ha pubblicato un libro dedicato ai Beatles, La musica nel tempo, una storia dei Beatles.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Professor Ferdinando Fasce, grazie mille per il suo tempo e grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Lei è professore di storia contemporanea e ha dedicato ai Beatles il libro La musica nel tempo, una storia dei Beatles. Come è iniziato il suo interesse per i Fab Four?
Beh, è iniziato da fan, da giovane fan nel lontano 1964. Più o meno poco dopo il loro sbarco negli Stati Uniti ho sentito attraverso una radio a transistor durante una gita scolastica un brano che poi ho, a marzo 1964, ho scoperto essere Please With Me. Lì è nato il primo interesse che poi è cresciuto nel corso del tempo e si è unito al fatto che nel frattempo sono diventato uno storico dell'età contemporanea del Novecento e i Beatles ne sono parte integrante, quindi sono diventati oggetto anche di ricerca.
Inizierei chiedendole di raccontarci qual era il clima socioculturale degli Stati Uniti all'inizio del 1964, poco prima dell'arrivo dei Beatles e, ricordiamo, a pochi mesi dal ben noto assassinio di JF Kennedy.
E lei infatti giustamente ha ricordato il clima di forte emozione, il clima drammatico, il clima di forte senso della perdita che accompagna l'assassinio di Kennedy, e c'è chi sostiene che l'arrivo dei Beatles sia stato favorito anche dal fatto che il paese era come se avesse bisogno di una sferzata di entusiasmo che in questo caso arriva dall'esterno. Ecco, non abbiamo prove documentarie su questo, però è indubbio che anche questo forse può aver contribuito. I Beatles arrivano e riportano negli Stati Uniti una musica rock opportunamente ridefinita e che nel frattempo era, se non scomparsa, comunque è stata messa in secondo ordine. Ecco, insomma, i grandi del rock, Presley era andato a militare, poi si era dedicato e si dedicava all'epoca soprattutto al cinema, altre figure erano scomparse, addirittura morte come Buddy Holly alla fine degli anni 50, Chuck Berry era finito in galera, Little Richard era stato colto da una crisi mistica. Ecco che i Beatles riportano questa musica rock in salsa British, e questa è una delle chiavi del loro successo.
Facendo un passo indietro, qual è invece lo scenario dall'altro lato dell'Atlantico? In Gran Bretagna e in Europa, dove i Beatles all'inizio del 64 avevano già alle spalle oltre un anno di Beatlemania tra tournée e due LP già pubblicati.
Sì, il loro primo successo, come lei diceva giustamente, è proprio del febbraio 1963, Please Please Me. La Beatlemania scoppia tra l'estate e l'autunno del 63 con She Loves You, ecco, che batte tutti i record di prenotazioni, cioè il primo disco che solo di prenotazioni vende 500.000 di copie. Tutto questo crea un alone progressivo di mito attorno ai Beatles, che poi si trasferisce non senza difficoltà all'inizio, perché gli Stati Uniti erano la patria del rock and roll ed erano, come dire, la patria della modernità, della cultura di massa moderna. Quindi ci sono alcune esitazioni da parte della casa discografica, della Capitol statunitense affiliata alla EMI, che era la casa discografica britannica, prima di accettare il gruppo, perché si pensa che, come era accaduto in passato, Cliff Richard era un caso clamoroso, gli inglesi non potessero sfondare nella patria della popular music, del rock and roll e della cultura di massa moderna negli Stati Uniti. E invece poi questi osservatori e la stessa Capitol vengono clamorosamente smentiti.
Arriviamo dunque al momento dell'arrivo dei Beatles in America con la celebre performance all'Ed Sullivan Show, preceduta dal successo in classifica di alcuni singoli, primo fra tutti la canzone I Want to Hold Your Hand, che sembra aver colpito in modo particolare il pubblico americano.
Sì, I Want to Hold Your Hand è un brano inciso nell'autunno del 1963, forse con in testa, ecco, la possibile reazione del pubblico americano, ed è il brano che li porta in vetta alle classifiche già prima dell'arrivo. Insomma, infatti la decisione di apparire alla Sullivan Show, peraltro il loro manager Brian Epstein accetta un cachet che è un terzo di quello di Elvis Presley, insomma, ecco, quindi li vende sotto costo, per così dire, però è rafforzata poi la posizione dei Beatles dal fatto che nel frattempo loro hanno questo notevole successo discografico, per cui quando arrivano a New York c'è già un seguito di fan piuttosto consistente. Come nota il cronista del New York Times, in un primo articolo, prima ancora che appaiano all'Ed Sullivan, no? Un articolo così che un po' tra lo stupito e ancora un po' l'incredulo, dice: chissà chi sono questi inglesi che sono paragonati a Presley, ma con l'idea che Presley molto probabilmente è insuperabile. Ecco. E invece scatta poi la chimica, soprattutto presso il pubblico dei teenager e delle teenagers. E qui bisogna notare una cosa molto importante, che rispetto a 8 anni prima, rispetto all'esplosione di Presley nel 1956, nel frattempo i teenagers americani sono cresciuti a dismisura, erano allora 15 milioni, adesso sono 22 milioni, sono un mercato che vale 12 miliardi di dollari.
Il 7 febbraio i Beatles atterrano quindi a New York e le immagini, mentre scendono dall'aeroplano, sono diventate iconiche. Come si potrebbe descrivere, a suo avviso, l'impatto immediato, ma poi anche a lungo termine, che ha avuto questa prima apparizione televisiva all'Ed Sullivan Show?
Intanto è un'apparizione di soli 12 minuti. ma è un'apparizione destinata a rimanere nella storia della cultura di massa, nella storia della televisione, perché battono tutti i record di presenza dinanzi al video. Insomma, un terzo degli americani quella domenica sera è incollato davanti al video. E ci sono come tre performance contemporaneamente, c'è quella dei Beatles che cantano queste cinque canzoni, ecco, e c'è quella della audience nello studio, sono 728 persone che sono state scelte sulle 50.000 che avevano fatto domanda per poter avere accesso allo studio di Ed Sullivan, e tra loro ci sono anche la futura diva Sigourney Weaver e due figlie del futuro presidente Richard Nixon. Ecco, quindi c'è la performance anche di queste fan, no? Che noi vediamo che muovono, scuotono la testa incessantemente, ecco, e poi c'è la performance del pubblico a casa, ecco, il pubblico a casa che reagisce con entusiasmo da parte dei giovani, spesso alcuni di loro vedono questo programma in famiglia, i genitori sono meno entusiasti ma in qualche modo finiscono per essere coinvolti anche loro. Alla fine si potrebbe dire, insomma, che i Beatles sono il primo vero grande fenomeno culturale globale, che mette insieme cose che vengono dagli Stati Uniti, cose che vengono dall'Inghilterra, altri elementi che arrivano dal resto dell'Europa. Si pensa al fatto che il taglio di capelli è un taglio di capelli fatto a Parigi, ma da degli giovani esistenzialisti tedeschi, quindi sono il primo vero fenomeno globale.
Think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loved you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost says she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. Know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
In un certo senso i Beatles propongono un'immagine maschile molto alternativa per l'epoca.
Sì, questa è un'osservazione molto molto giusta. Alternativa nel senso che sono meno aggressivi di Presley, con meno estremi di Little Richard. Sono un modello maschile nel quale le teenager, che sono la fan media dei Beatles a 15 anni, nel quale loro si riconoscono perché sono appunto meno aggressivi, propongono un rapporto, una relazione maschile che è soffusa di androginia, che è soffusa di un atteggiamento amichevole, di disponibilità. I wanna hold your hand, ecco, tutto questo. E questo lo si vede nelle lettere che le fan americane scrivono e che mostrano come i Beatles siano per loro anche un veicolo per esplorare una questione complessa e indaginosa come la loro informazione, ancora informazione, sensualità e sessualità.
In conclusione, quali sono stati gli eventi successivi riguardanti i Beatles e la Beatlesmania in America, ormai un fenomeno mondiale? Lo stesso anno avremmo avuto il primo film A Hard Day's Night e una serie di concerti sempre più pazzi fino a quella performance nel 65 al Shea Stadium di New York.
Che seguono sono, come lei diceva, anzitutto questa esperienza cinematografica che non è da sottovalutare, perché i due film che fanno, Hard Day's Night, più Hard Day's Night che Help, che è del 1965, diretti da un regista geniale come Richard Lester, cambiano il modo, soprattutto Hard Day's Night cambia il modo di considerare i musicarelli, ecco, è un film d'avanguardia, decisamente molto sofisticato, ed è anche il film che apre, è anche il veicolo che apre i Beatles all'attenzione del mondo adulto, degli intellettuali. E i passaggi successivi sono, lei lo ricordava giustamente, lo Shea Stadium, che è il culmine dell'esibizione dal vivo, 55.600 persone. Il record fino a quel momento apparteneva a Elvis, ma era esattamente dalla metà, 26.000 persone. Ma è anche l'inizio della fine dal punto di vista dell'esibizione dal vivo, perché a questo punto, in mezzo alla confusione, al fatto che loro stessi non riescono a capire quello che stavano facendo, non riuscivano a sentirsi tra di loro e così via, tutto questo indurrà alla decisione di non esibirsi più dal vivo, e quindi allora dalla fine del 1966 comincia una nuova fase, o si intensifica una fase già in parte in atto, che è quella del passaggio a una musica sempre più sofisticata, una musica che è prima di tutto orientata all'ascolto ed è fondata sul long play. E lì allora ci sarà la fase che da Revolver passa attraverso Sgt. Pepper's e la ridefinizione di che cos'è una canzone e di che cos'è un disco.
La cosiddetta British Invasion inizia con i Beatles, ma di certo non termina con loro. Saranno infatti tantissime le band inglesi che troveranno successo negli anni successivi, tra anni 60 e 70, negli Stati Uniti. Pensiamo a Led Zeppelin, Pink Floyd e moltissime altre.
Sicuramente, si parla infatti di diverse ondate della British Invasion. Lei giustamente ricordava, non dimentichiamo che subito dietro ai Beatles vanno negli Stati Uniti i Rolling Stones, no? I loro, diciamo così, rivali. E poi, come lei ricordava, ci sono gli altri vari gruppi, Pink Floyd, soprattutto i Led Zeppelin, che negli Stati Uniti in parte per la prima volta si esibiscono come tali, e poi pensiamo a tutte le altre tendenze della musica rock britannica, penso al progressive rock e al glam rock, David Bowie e così via, che trovano ampia accoglienza negli Stati Uniti e anche negli Stati Uniti in parte ridefiniscono loro stessi.
Professor Ferdinando Fasce, grazie mille per la sua disponibilità.
Grazie a voi, buona giornata.
I think you'll understand.